Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Basil, esclamò Dorian Gray, se Lord Henry se ne va, me ne vado anch'io. Quando dipingi non dici una parola, ed è terribilmente noioso stare immobile su un piedistallo cercando di assumere un'aria piacevole. Chiedigli di restare, insisto. Resta, Harry, per fare un piacere a Dorian e per farlo a me, disse Hallward, fissando attentamente il quadro. È vero, quando lavoro non parlo mai e non ascolto. Deve essere una cosa mortalmente noiosa per i miei disgraziati modelli. Ti prego di rimanere. Ma quella persona che devo incontrare all'Orléans? Il pittore rise. Non credo che ci saranno difficoltà. Ritorna a sedere, Harry. E adesso, Dorian, sali sul piedistallo. Non muoverti troppo e non badare a quello che ti dirà Lord Henry. Ha una pessima influenza su tutti i suoi amici. Io sono l'unica eccezione. Dorian Gray salì sulla piattaforma con l'aria di un giovane martire greco e rivolse una leggera smorfia di disappunto a Lord Henry, per il quale provava già un notevole interesse. Era così diverso da Basil. Insieme formavano un piacevole contrasto e aveva una voce così bella. Dopo un momento gli disse: ha davvero una così cattiva influenza, Lord Henry? Cattiva come sostiene Basil? Le buone influenze non esistono, signor Gray. Tutte le influenze sono immorali, immorali da un punto di vista scientifico. Perché? Perché influenzare qualcuno significa dargli la propria anima. Non pensa più con i suoi pensieri spontanei, né arde delle sue passioni spontanee. Non ha virtù proprie. I suoi peccati, se cose come i peccati esistono, sono presi a prestito. Diventa l'eco della musica suonata da un altro, l'interprete di una parte che non è stata scritta per lui. Lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura. Questa è la ragione della nostra esistenza. Oggi l'uomo ha paura di sé, ha dimenticato il più elevato di tutti i doveri. Il dovere che ciascuno di noi ha nei confronti di se stesso. Naturalmente è caritatevole, dà da mangiare agli affamati e veste ai mendicanti, ma la sua anima langue ed è nuda. Il coraggio ha abbandonato la nostra specie, o forse non l'abbiamo mai realmente avuto. Il timore della società, che è il fondamento della morale, il terrore di Dio, che è il segreto della religione, sono le due cose che ci governano. E tuttavia, Dorian, volta la testa leggermente verso destra, da bravo, disse il pittore, immerso nel suo lavoro e conscio solo del fatto che nel viso del giovane era appena apparsa un'espressione che non aveva mai visto prima. E tuttavia, proseguì Lord Henry con la sua voce bassa e musicale, e con quell'elegante ondeggiare della mano che era stata una sua caratteristica fin dai tempi di Eton, credo che se ognuno dovesse vivere pienamente la sua vita, se desse concretezza ad ogni sua sensazione, espressione ad ogni suo pensiero, realtà ad ogni sogno, credo che il mondo ne riceverebbe un così fresco impulso di gioia che dimenticheremmo tutti i malanni del medievalismo e ritorneremmo all'ideale ellenico, o forse a qualcosa di più bello e più ricco dell'ideale ellenico. Ma il più coraggioso di noi ha paura di se stesso. Le mutilazioni dei selvaggi sopravvivono tragicamente nella repressione del proprio io che deturpa la nostra vita. Siamo puniti per i nostri rifiuti. Ogni impulso che cerchiamo di soffocare fermenta nella nostra mente e ci avvelena. Il corpo pecca una sola volta e supera subito il peccato perché l'azione è un modo di purificarsi. Allora non rimane più nulla, salvo il ricordo del piacere o il lusso di un rimpianto. L'unico modo di liberarsi di una tentazione e abbandonarvisi. Resisti e la tua anima si ammalerà del desiderio delle cose che si è proibite, di passione per ciò che le sue stesse mostruose leggi hanno reso mostruoso ed illegale. Si è detto che i grandi avvenimenti dell'umanità si sviluppano nel cervello, ed è anche nel cervello che si verificano i grandi peccati dell'umanità. Lei, signor Gray, lei stesso, durante la sua purpurea gioventù, durante la sua candida adolescenza, ha ha avuto passioni che l'hanno spaventata, pensieri che l'hanno riempita di terrore, sogni e fantasticherie il cui semplice ricordo dovrebbe farla arrossire di vergogna. Basta, balbettò Dorian Gray. Basta. Lei mi sconvolge. Non so che cosa risponderle. C'è una risposta, ma non la trovo. Non parli, mi lasci pensare. O meglio, lasci che provi a non pensare. Rimasi immobile per una decina di minuti, le labbra semiaperte, gli occhi stranamente luminosi. Era oscuramente conscio che in lui agivano forze completamente nuove. E tuttavia gli pareva davvero che provenissero dal suo intimo. Le poche parole che l'amico di Basil gli aveva detto, parole senza dubbio casuali e volutamente paradossali, avevano toccato qualche corda segreta che non era mai stata toccata prima, ma che ora sentiva vibrare e sussultare di uno strano fremito. Nell'identico modo l'aveva colpito la musica. Ne era stato molte volte sconvolto, ma la musica non è articolata. Non crea in noi un nuovo mondo, quanto piuttosto un nuovo caos. Parole, semplici parole, quanto erano terribili, quanto erano chiare, vivide, crudeli. Ad esse non si poteva sfuggire. E tuttavia, quale sottile magia contenevano? Sembravano capaci di dare forma plastica a cose informi, sembravano possedere una musica loro propria, dolce come quella della viola o del flauto. Semplici parole. C'era qualcosa di altrettanto reale quanto le parole?